Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Ti ricordi di Sarah Leroy? Questo è il titolo di un romanzo che ha avuto un grande successo in Francia, scritto da Marie Vareille, pubblicato in Italia da Rizzoli con la traduzione di Sara Arena. Questo è un romanzo che gira intorno a un mistero, ossia la scomparsa di un'adolescente, Sarah, avvenuta nel settembre del 2001 in una cittadina francese nota località balneare. La sua storia viene raccontata da una narratrice che preferisce restare anonima e che ripercorre le vicende dal 92 in poi. Innanzitutto l'incontro fra Sarah e Angélique, che allora avevano solo 7-8 anni, incontro che avviene in un cimitero. Questo perché Sarah era lì per la morte della madre e Angélique amava invece andare per cimiteri. Poi c'è la loro amicizia, naturalmente solida e simbiotica, i rapporti di Sarah con la matrigna Iris e i figli di lei, Eric e Benjamin. Fino a quando, insomma, qualcosa spezza il legame fra le due adolescenti e poco tempo dopo Sarah scompare. 20 anni dopo, Fanny, sorella maggiore di Angélique, diventata giornalista in carriera, torna insomma un po' suo malgrado nella cittadina perché viene sostanzialmente obbligata a fare un reportage su quel caso di cronaca nera. Ci torna insieme alla figliastra, con la quale insomma non ha un rapporto idilliaco. A loro due dunque il compito di far luce sulla scomparsa di Sarah. Che cosa le era accaduto? E chi è finito in carcere è veramente colpevole? Questa è una storia fatta di bugie, omissioni e patti segreti. Allora, partiamo innanzitutto dal rapporto fra Sarah e Angélique. Abbiamo detto che loro si incontrano da bambine in un cimitero, insomma un luogo strano per un incontro di due bambine, e all'inizio è veramente un incontro-scontro. Insomma, che cosa provano l'una per l'altra la prima volta che si vedono?
Pour moi, cette rencontre amicale, c'est un peu un coup de foudre comme on peut avoir dans une rencontre amoureuse.
Per me questo incontro d'amicizia è un po' come un colpo di fulmine in un incontro romantico. Sarah è lì per il funerale di sua madre e si sente molto sola. I bambini hanno un modo diverso di affrontare il lutto rispetto agli adulti. Lei viene cacciata dalla chiesa perché si pensa che faccia troppo rumore e pianga troppo forte. Poi incontra Angélique, una bambina un po' speciale che è affascinata dai cimiteri. Angélique consola Sarah mettendole il suo Walkman sulle orecchie e facendole ascoltare una canzone che sarebbe anche inappropriata in quella circostanza. Nasce così un'amicizia molto forte. Mi piaceva l'idea di questo primo incontro molto suggestivo in un luogo dove non ci si aspetta di incontrare nessuno. E mi è piaciuta anche l'idea che in quel giorno, nel lutto, sia nato qualcosa di bello, di umano, che ha portato a Sarah un po' di consolazione.
Le due sono molto diverse per carattere, perché Angélique è più determinata, insomma è più una leader, mentre Sarah è più una gregaria, cerca sempre un po' di adeguarsi, anche più accondiscendente. Che tipo di rapporto si viene ad instaurare fra le due? È un rapporto, prima lo definivo simbiotico, soprattutto durante l'adolescenza.
Oui, je trouvais ça intéressant qu'elle soit différente et complémentaire parce que je pense qu'on peut très bien s'entendre avec des gens très différents de soi.
Sì, ho trovato interessante il fatto che fosse diversa e complementare, perché credo che si possa andare molto d'accordo con persone tanto diverse da noi. In questo legame tra Sarah e Angélique, rivedo il rapporto che avevo con l'amica che conosco da quando avevo 9 anni e con la quale mi sento ancora oggi al telefono quasi tutti i giorni. Anche noi eravamo radicalmente diverse. Quello che trovo interessante nel rapporto tra Angélique e Sarah è che da bambina Angélique è molto più sicura di sé, sembra più forte di Sarah. All'inizio c'è forse anche un po' di gelosia perché Angélique è molto bella e ammirata. Sarah è molto riservata, non va molto bene a scuola e vorrebbe essere come Angélique. Poi, a un certo punto, succede qualcosa che inverte i rapporti di forza e rompe l'amicizia.
Et puis à un moment, il y a un événement qui va faire que les rapports de force vont s'inverser et que cette amitié va être rompue.
Questo sicuramente è un romanzo sull'amicizia da tanti punti di vista, perché abbiamo visto l'amicizia forte fra Sarà e Angélique, che poi, per ragioni che ovviamente non possiamo spiegare, si interrompe. Possiamo solo dire che avviene un incidente che viene già citato fin dall'inizio del romanzo, però poi lo si scopre solo pagina dopo pagina. E poi c'è anche l'amicizia fra altre ragazze. Anche qui non le nomino perché è bello poi scoprire chi sono le disincantate. Perché hai voluto mettere così tanto l'attenzione sull'amicizia? Per quanto riguarda le disincantate, loro fanno proprio un patto e tu infatti scrivi: giuramento delle disincantate, promettiamo di restare amiche nella vita e nella morte, nella buona e nella cattiva sorte, saremo solidali qualunque sia la situazione e ci sosterremo sempre, siamo le disincantate. Ecco, questo rapporto qui può nascere solo nell'adolescenza o è un tipo di amicizia che può oggettivamente restare nella vita?
Je pense que c'est un type de relation qui peut se construire à n'importe quel moment de la vie.
Penso che sia un tipo di relazione che si può costruire in qualsiasi momento della vita. È un po' una scelta. La mia idea all'inizio era quella di contrapporre la solidarietà femminile alla rivalità fra donne che è distruttiva. Nelle fiabe le donne sono sempre rivali. Le sorelle di Cenerentola la odiano perché è più bella e la matrigna la sfrutta. La strega di Biancaneve vuole ucciderla perché è più bella di lei. Ci sono sempre queste relazioni tra donne che competono sulla base di un solo criterio, la bellezza. Le protagoniste delle favole non sono vere eroine perché non si salvano mai da sole. Aspettano che il principe le salvi dalla strega cattiva, dalle sorellastre malvagie o dalla matrigna. Penso a quello che raccontiamo ai bambini. Io ho due figlie di 4 e 6 anni. Quando queste storie vengono raccontate alle bambine, in qualche modo loro normalizzano il fatto che tra donne c'è una rivalità su chi sarà la più bella o la più apprezzata. Questa rivalità, secondo me, è distruttiva. Le donne non sono una minoranza, siamo la metà dell'umanità eppure veniamo sfruttate dall'altra metà. Questo è possibile perché manca la solidarietà tra donne. Forse mi sono allontanata dalla tua domanda, ma ci tenevo a sottolineare che l'amicizia femminile è un valore. Gli amici sono uno dei pilastri della mia vita ed è meraviglioso avere questo tipo di rapporto nella vita. Credo sia estremamente importante.
E c'est merveilleux d'avoir ce genre de relation dans la vie, c'est extrêmement important, je pense.
Oltre all'amicizia fra donne, in questo romanzo si esplorano anche altri tipi di relazioni fra donne. Prima tu citavi la matrigna di Cenerentola, anche in questo romanzo ci sono due matrigne e figliastre. Purtroppo la lingua italiana a queste parole ci offre, queste utilizziamo, insomma. Per esempio Iris, che è la matrigna appunto di Sarà, irrompe nella sua vita veramente in modo prepotente, inizia a controllarla, non le dà libertà. L'amica Angélique, insomma, la mette un po' in guardia, perché questa è una donna veramente fastidiosa e anche sferzante nei confronti di Sarà, che trova il suo unico modo, forse il suo unico rifugio diventa il nuoto in piscina, perché è l'unico momento in cui si sente in armonia col mondo e si sente vista, considerata per esempio dalla sua allenatrice. Che rapporto c'è fra Sarà e la matrigna Iris?
Et ben justement, toujours dans cette idée d'avoir ce sous-texte lié au conte de fées, le personnage de la belle-mère est fascinant en termes de rivalité féminine.
In linea con questa idea di sottotesto legato alla fiaba, il personaggio della matrigna è affascinante in termini di rivalità femminile. Spesso nell'inconscio collettivo la matrigna è una donna malvagia che non amerà mai la figliastra e la percepirà sempre come un peso. Ci sarà sempre questa rivalità tra matrigna e figliastra. È quello che succede fra Iris e Sarah. Iris ci tiene molto all'aspetto fisico e non accetta che la figliastra Sarah non sia molto bella, che sia un po' goffa e che non dia una buona immagine della famiglia. Vuole cambiarla, vuole che dimagrisca e che sia diversa da com'è, e così mina la sua autostima. Sarah si adatta perché è una bambina, vuole bene a suo padre e non vuole creare problemi. Paradossalmente, grazie a Iris che la spinge a fare sport, Sarah trova rifugio nel nuoto, qualcosa che le riesce molto bene, perché in acqua è completamente a suo agio. Ed è allora che potrà ricostruire un po' la sua fiducia in se stessa e dire «ce la posso fare». Quindi, nella parte del romanzo ambientata nel passato, c'è questo rapporto aspro fra matrigna e figliastra. E ho voluto metterlo in parallelo con il rapporto matrigna-figliastra nel presente tra Fanny, la giornalista che indaga, e Lilou. In questo caso si tratta di un rapporto molto diverso, molto più realistico al giorno d'oggi.
E qui è una relazione très différente, qui a mon avis è beaucoup plus réaliste de ce qu'est aujourd'hui une relation belle-mère-belle-fille.
Questo è un romanzo scritto in modo molto ritmato. Abbiamo visto che ci sono due piani temporali, perché c'è una narratrice che vuole restare anonima, che ricostruisce quanto accaduto nel passato, e poi invece una terza persona che narra i personaggi come sono oggi. E quindi vediamo per esempio Fanny, la giornalista, che torna in questa cittadina dove lei è nata e cresciuta per fare sostanzialmente degli articoli giornalistici, un po' costretta dalla sua capa. Ecco, in tutta questa costruzione, che dicevo è anche molto ritmata, si va un po' avanti, indietro nel tempo, c'è un elemento che emerge, sicuramente quello del mistero, ma anche quello del segreto e del senso di colpa che alcune persone hanno nei confronti di quello che è accaduto, di quello che avrebbero potuto fare, senza ovviamente scendere nei dettagli. Quanto pesa il senso di colpa per alcuni di questi personaggi?
Oui, effectivement, la culpabilité a un rôle très important parce que bah, y a la culpabilité des criminels, mais ça la...
Sì, il senso di colpa gioca un ruolo molto importante perché c'è il senso di colpa dei criminali, anche se è un senso di colpa relativo, ma c'è anche il senso di colpa di tutti coloro che non hanno potuto aiutare, che non hanno visto o hanno preferito nascondere ciò che stava accadendo. E visto che questo incidente accade durante l'adolescenza di alcuni dei personaggi, il senso di colpa ha un impatto decisivo su alcuni di loro. Penso, per esempio, al personaggio di Morgan, che è una grande idealista e vuole salvare il mondo, ma che non riuscendo a fare la cosa giusta al momento giusto, si porterà dietro questo senso di colpa fino all'età adulta. Credo inoltre che il senso di colpa sia una cosa molto femminile. Ci si sente in colpa quando non si è una madre perfetta, quando non si gestisce sempre tutto alla perfezione. E credo che questo sia un sentimento condiviso dalla maggior parte delle donne.
E je pense que c'est un sentiment qui est très partagé par la plupart des femmes.
Grazie a Marie Varei, ora in libreria con Ti ricordi di Sarah Leroy, pubblicato in Italia da Rizzoli. Per la traduzione si ringrazia Sonia Folin. Grazie Marie.
Grazie mille.
Il cacciatore di libri.
Forse qualcuno di voi ricorderà questa musica. Era la sigla dello sceneggiato TV Il segno del comando, andato in onda sulla Rai nel 1971. Da quello sceneggiato è nato l'omonimo romanzo, Il segno del comando, appunto, pubblicato da Rai Libri e scritto da Loredana Lipperini, scrittrice e giornalista culturale che per anni ha condotto il programma radiofonico di riferimento nel mondo culturale Fahrenheit. Si tratta di un romanzo gotico in cui ci sono misteri, atmosfere inquietanti, elementi sovrannaturali, luoghi e oggetti simbolici. Il protagonista è un uomo, un inglese, Edward Forster, professore a Cambridge, massimo esperto del poeta Byron. Lui ha scoperto, insomma, un diario inedito di Lord Byron, scritto durante il suo soggiorno romano nel 1817. Viene in Italia perché deve tenere una conferenza al British Council di Roma, ma viene anche perché ha ricevuto uno strano invito da tale Marco Tagliaferri, che lui però non conosce. A Roma, il professor Forster incontra una donna affascinante ed enigmatica, Lucia, e si trova coinvolto poi in una serie di vicende insolite che mettono in dubbio un po' la sua razionalità. Del resto, come dice lo stesso Forster, Roma è una città di fantasmi. Loredana Lipperini, questo tuo nuovo romanzo fa parte di una collana particolare di Rai Libri, Canone Inverso, in cui praticamente si fa appunto un procedimento inverso. Non si va dal libro alla serie TV, ma si va dalla serie TV o dallo sceneggiato al libro. Perché tu hai scelto proprio Il segno del comando?
Ho scelto Il segno del comando perché è stato lo sceneggiato responsabile del mio innamoramento per il gotico, per il fantastico, per tutto quello di cui ho scritto e parlato nel corso di questi anni. Era il 1971, quindi io avevo 14 anni, ed ero rimasta incantata, affascinata, folgorata da questa storia, che non era una storia realista. Era una storia che era ambientata nella mia città, Roma, ma che di quella città mostrava gli angoli segreti, appunto, i fantasmi, come dirà poi il mio Forster in questo caso. E quando Roberto Genovesi, direttore di Rai Libri, ha immaginato durante una chiacchierata di che cosa potremmo fare, ho detto: beh, potremmo fare questo, ma un patto, lascia a me Il segno del comando. E così è andata.
Ha lasciato a te Il segno del comando, che è diventato appunto un romanzo. Che cosa ti aveva affascinato di quello sceneggiato TV e che cosa invece hai ritenuto, insomma, opportuno modificare nel tuo romanzo?
Naturalmente, quando si mette le mani su qualcosa che è stato così importante per la propria vita, lo si fa con molta esitazione. Io ho provato a scegliere una strada complicata, ovvero ad essere naturalmente fedele allo sceneggiato, ma non a farle una novellizzazione, anche perché la novellizzazione già c'è, e la scrisse lo stesso Giuseppe D'Agata, uno degli sceneggiatori, negli anni 90. È stata pubblicata due volte, ha dato seguito anche a un, posso dirlo, brutto sequel per Mediaset ambientato a Parigi, e non aveva senso riprodurre quella storia così come era stata scritta per la televisione. Ho provato a inserire tutti gli elementi del gotico puro dentro una storia che lasciava aperti molti, molti varchi. Per esempio, era strano che non si parlasse di alchimisti. Roma è sempre stata una città che pullulava di alchimisti dagli anni della regina Cristina di Svezia, che chiamò attorno a sé tutti i maggiori ingegni. Quindi ho spinto un po' il pedale su questo aspetto, e con un occhio reverente al pendolo di Foucault di Umberto Eco ho inserito tutto quello che effettivamente si agitava nella Roma di quegli anni, compresi i nazisti esoterici che ancora sognavano perversamente di ritrovare il Graal o pietra filosofale o segno del comando per dar vita al sogno maledetto di creare una razza superiore di uomini immortali. In più ho fatto molte aggiunte, molti personaggi nuovi, soprattutto personaggi femminili, perché quello era comunque uno sceneggiato scritto da un gruppo di uomini in anni in cui ancora non si percepiva, non in superficie, quello che si stava invece agitando, e come, sott'acqua.
Il personaggio femminile che invece c'era già nello sceneggiato TV era sicuramente il personaggio enigmatico di Lucia, questa donna che Edward incontra perché è alla ricerca di quest'uomo che gli ha inviato questo invito misterioso, e lui ne rimane subito affascinato. Che tipo di incontro è questo fra Edward e Lucia?
Allora, per come lo leggo io, l'incontro fra Edward e Lucia è molto simile a quello di Sir Gawain nel Cavaliere Verde, che è la citazione che ho messo in esergo. E quando un personaggio, un eroe, diciamolo pure, il personaggio principale di una storia, incontra il femminile, incontra un femminile sapiente ed è disposto a cambiare, anche all'inizio esitando, anche all'inizio opponendosi al cambiamento, per diventare un eroe gentile, un eroe che non cerca potere ma cerca sapere. Quindi Lucia per me è qualcosa di più di una strega o di una fata o di una creatura che ha avuto fra le mani un artefatto magico in grado di prolungare prolungarle la vita, come poi scrisse D'Agata proprio nella sua novellizzazione, dove cambiò il finale rispetto allo sceneggiato. Ecco, per me Lucia è qualcosa di più, è qualche cosa che è un po' il principio alchemico vero, quello che Beatrice fu per Dante, insomma, nella lettura alchemica della Divina Commedia, un po' Sibilla, un po' Dea Bianca e un po' di tutte queste cose. E di certo non può che essere sfuggente, e altrettanto certamente deve avere altri personaggi femminili che sono suo tramite fra gli esseri umani, ed è così che nasce il personaggio di Morgana.
Il personaggio di Morgana che a un certo punto cercherà di indovinare il futuro di Edward. E per quanto riguarda invece Lucia e anche questi aspetti un po' misteriosi, enigmatici ed esoterici, lei ha questo medaglione al collo, no? E lei lo definisce un amuleto che ha poteri straordinari. Tutte un po' le cose che accadono a Edward appena arriva a Roma sono appunto circondate dal mistero, e diciamo che inizia un po' a vacillare la sua fede nella razionalità. Tu a un certo punto scrivi: da quando era arrivato a Roma era in uno stato d'animo diverso, sembrava disposto a credere a leggende e apparizioni. In qualche modo quindi questo viaggio a Roma, le persone che incontra, spostano un po' l'asse proprio di Edward.
È proprio quello che volevo fare, cioè partire dall'assoluta razionalità di un professore di lettere, esperto di Byron, e lo faccio parlare molto di più di quello che abbia fatto nello sceneggiato di Byron. Addirittura è uno di quegli amabili ossessionati che citano versi a ogni piè sospinto. Ma per Edward Foster Roma è veramente il luogo della mutazione. È una Roma che esiste davvero, o perlomeno esisteva in molta parte, perché la Roma di oggi è molto diversa da quella del 1971. E io ho provato a fargli attraversare sia la Roma dai tanti strati, la Roma dai vicoli oscuri, la Roma delle leggende, che sono tante, inserendo anche delle piazze che nello sceneggiato non c'erano: Campo dei Fiori, l'unica piazza senza chiese tra quelle antiche romane, dove c'è la statua di Giordano Bruno, che a sua volta dedica il Candelaio, una delle sue commedie, a una certa signora Morgana, o Piazza dei Cavalieri di Malta, che è l'unica piazza disegnata da Piranesi, anche questa leggende oscure sono la permeano, oppure Piazza Vittorio, dove ancora oggi si può vedere la porta alchemica, la porta dove sono incisi strani simboli e che apparteneva al marchese di Palombara. Ecco, è una Roma però a cui, con diciamo il privilegio della posterità, ho potuto anche inserire dei riferimenti storici, perché non è strano che in quel 1971 Forster incontri Marco Pannella, che manifesta sotto la sede del Messaggero, o che scorga al cimitero degli Inglesi Pasolini raccolto in preghiera sulla tomba di Gramsci, e che magari non sappia, ma qualcuna delle protagoniste del romanzo lo immaginerà, che proprio a Campo dei Fiori l'8 marzo del 72 ci sarà la prima grande manifestazione femminista. Ecco, un piccolo vantaggio che si può prendere soltanto chi ha attraversato quegli anni e che li ha alle sue spalle, e quindi sa quello che è avvenuto.
Effettivamente questo è anche un romanzo di luoghi, perché ci sono luoghi simbolici, luoghi che appaiono a Edward misteriosi. Penso all'Hotel Galba o alla famosa, insomma, taverna dell'Angelo a Trastevere, che non si sa esiste, non esiste, è un luogo dell'anima, è un luogo immaginario, è un luogo fantasma. Quanto per te è stato importante puntellare questa storia con questi luoghi e questi simboli?
È importantissimo puntellare la storia, come dici giustamente tu, con i luoghi e i simboli, anche perché tutto lo sceneggiato è in realtà quella che i surrealisti chiamavano deriva psicogeografica, cioè il poter andare per luoghi lasciandosi suggestionare dalle sensazioni che se ne ricevono. E molti prima di me hanno percorso quei luoghi dando un vero nome. Cito fra tutti Mariano Tomatis, che è un illusionista, un mago, uno storico dell'illusionismo, appassionato del segno del comando, che in un piccolo libro che si intitola proprio così, Il segno del comando, ha ripercorso i luoghi dello sceneggiato dando loro la vera collocazione, perché la cosa straordinaria, e qui la regia di Daniele Danza è stata, devo dire, inarrivabile, è riuscire a passare da un luogo all'altro, tipo Via della Pace, e finire a Piazza dei Coronari con un percorso che non esiste nella realtà, ma noi ci abbiamo creduto. E quindi ho cercato però di scandire i capitoli proprio con i luoghi reali. Certo, la Taverna dell'Angelo non esiste, così come non esiste l'Hotel Galba, però esistono le strade e le piazze che nella finzione li hanno ospitati. Quindi ho provato a, se vuoi, a dare un tocco di realtà in più, di realtà psicogeografica, e lasciando però la magia di ciò che non esiste. No, la Taverna dell'Angelo purtroppo non esiste, però è vicino a Vicolo del Piede in Trastevere.
Ci hai dato un indizio importante, insomma.
Eh sì.
Un'ultima domanda, Loredana Lipperini. Negli ultimi anni la letteratura tende ad andare sempre più sulle storie tratte dal vero, dalle storie vere, da vicende magari personali. Tu ne hai fatto sempre, come scrittrice, ma anche come animatrice culturale, come giornalista, invece una battaglia in favore del fantastico, del romanzo di pura invenzione. Perché?
Perché tutte le storie sono di pura invenzione. Anche quando noi fingiamo che siano completamente aderenti alla realtà, stiamo dicendo una amabile menzogna. Le storie reinventano sempre la realtà. E poi perché noi abbiamo bisogno di reincanto. Noi abbiamo bisogno di continuarci a meravigliare, di continuarci a incantare, per l'appunto, davanti al mito, davanti al simbolo, davanti alla visione, perché siamo fatti di questo. E poi infine perché, come diceva Ursula Le Guin, si può raccontare la realtà molto meglio guardando il mondo da un'astronave invece che guardarlo dall'angolo di una strada, e io ne sono assolutamente convinta.
Grazie a Loredana Lipperini, ora in libreria con Il segno del comando, pubblicato da Rai Libri. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.